Wikiradio. Furore raccontato da Sara Antonelli.
È il 14 aprile del 1939 e la casa editrice newyorkese Viking pubblica Furore. Il suo autore, il californiano Joe Steinbeck, è ovviamente molto soddisfatto, ma anche stanchissimo perché la stesura del romanzo, nato da un'idea che letteralmente lo tormenta dal 1936, è stata molto intensa e faticosa. Lungo quasi 633 pagine, almeno nell'edizione Bompiani oggi in commercio, e suddiviso in 30 capitoli agganciati tra loro in modo contrappuntistico, Furore ha visto la luce tra la fine di maggio e la fine di ottobre del 38. In questi 5 mesi, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Steinbeck si è chiuso nello studio della casa di Los Gatos, in California, dove all'epoca vive con la prima moglie, Carol, per lavorare al romanzo fino all'ora di cena. Lo scrive con facilità, senza esitazioni, imponendosi, anzi talvolta, di procedere lentamente, senza fretta, così che le parole e i pensieri abbiano il tempo di sedimentare e in modo da imprimere un passo, un ritmo regolare alla narrazione e allo sviluppo della trama, fondata su un viaggio faticoso su strada dall'Oklahoma alla California, compiuto da una famiglia di migranti su un camion scalcinato che sia un mezzo di trasporto, sia nel corso del tempo una sorta di piccola casa, di casa improvvisata. Persone e camion diventano infatti come una cosa soltanto e in realtà l'autore lo suggerisce apertamente al capitolo 3 quando appaia i camion pieni di migranti alle tartarughe, e cioè un corpo semovente con la casa incorporata. Steinbeck ha scritto Furore a mano, lentamente, come dicevo, a penna, con una grafia minuscola. Sulla prima pagina del manoscritto, che oggi è conservato alla Barrett Library dell'Università della Virginia, a Charlottesville, l'autore scrisse in grande e stampatello New Start, Big Writing, ovvero nuovo inizio, scrivere grande, nuovo inizio. Perché scrive nuovo inizio? Perché questa è la terza volta in 2 anni che Steinbeck prova a scrivere un romanzo sugli Okies. E chi sono gli Okies? Gli Okies sono i mezzadri, i piccoli agricoltori dell'Oklahoma, che, fuggiti alle tempeste di polvere che hanno colpito i loro terreni e raccolti nei primi anni 30, si sono incamminati a migliaia lungo la Route 66 per raggiungere il paradiso della California e rifarsi una nuova vita. Steinbeck, che vive in California, che è californiano, li ha visti arrivare e li ha raccontati in un reportage a puntate pubblicato nell'ottobre del 36 sul San Francisco News e intitolato «I vagabondi del raccolto». Vagabondi, perché gli Okies, una volta giunti in California e contrariamente alle loro previsioni, si sono trasformati in una popolazione di braccianti itineranti, sfruttati, senza casa e vestiti di stracci. Li ha visti raccogliere la frutta, Steinbeck, per pochi centesimi nella San Joaquin Valley e poi vivere miseramente nelle città di Needles o in quella di Stockton e, cosa peggiore di tutte, li ha visti abbandonati a loro stessi, malati, senza acqua né cibo, subito dopo una tremenda alluvione, quella del febbraio del 38, che colpisce Visalia e Nipomo. E qui, davanti a questo sfacelo umano, Steinbeck si commuove, naturalmente, ma si infuria anche. Tornato a Los Gatos, scrive in una lettera alla sua gente di voler aiutare queste persone a dare una botta in testa ai loro assassini, intendendo per assassini le banche che queste persone l'hanno affamate, i grandi agricoltori che queste persone hanno sfruttato e infine i californiani residenti che invece queste persone hanno totalmente ignorato. Lo Stato e le contee, spiega nella lettera, non faranno nulla per loro perché sono persone di fuori, estranei, ma in qualunque parte dello Stato, senza di loro non c'è raccolto. Credimi, sono furibondo, mi raccomando non dire nulla del mio progetto di romanzo, perché questa è la prima volta che Steinbeck comincia a ipotizzare l'idea di scrivere dei migranti. Non dire nulla del mio progetto, perché quando avrò finito l'allegra combriccola degli agricoltori vorrà farmi lo scalpo. Dopo aver accantonato il primo tentativo, intitolato Gente dell'Oklahoma, e subito dopo il secondo tentativo, intitolato L'Affaire Lettersburg, alla fine di maggio del 38, Steinbeck sente finalmente di aver qualcosa di buono tra le mani. Scriverà di un'unica famiglia dell'Oklahoma, i Jod, e del loro epico viaggio verso la California. Descriverà la loro trasformazione, il camion in cui viaggiano, i compagni di viaggio, il cibo, i guai.
Mamma! Sono pronta!
Io voglio te!
Dov'è il nonno? Va a cercarlo!
Io voglio te, Giovanni!
Abbassati a salire.
Aspetta,
forza, ragazzi. Voi andate su in cima. Guida El, mamma. Tu mettiti avanti con la nonna, poi dopo si cambia. Johnny, aiuta Rosa Sienna a salire con i ragazzi. California! Stiamo arrivando!
Non ti volti neanche, mamma. È l'ultima volta che la vedi.
Dobbiamo andare in California, no? E va bene, allora andiamo in California.
Come sei cambiata, mamma? Non sei mai stata così.
Non mi avevano ancora distrutto la casa. Non mi avevano mai buttato in mezzo alla strada. Non avevo mai perduto tutto ciò che avevo.
I suoi riferimenti culturali, quelli di Steinbeck, saranno l'esodo biblico, l'Odissea, il Pilgrim Progress, un nuovo inizio, davvero. Aveva ragione ad appuntare questo sulla prima pagina del manoscritto. Poi, come già detto, ha scritto anche un'altra cosa, scrivere grande, e ci prova Steinbeck a scrivere in una grafia grande e comprensibile, e all'inizio ci riesce. Le prime 20 pagine contengono infatti più o meno 650 parole. Col passare dei giorni però la grafia si restringe e le parole diventano prima 700 per pagina e poi 800. Poi Steinbeck comincia a scrivere oltre i margini e a omettere a volte la punteggiatura oppure la divisione in paragrafi. Non vuole perdere neanche un po' di spazio bianco. A pagina 70 si attesta sulle 1100 parole, a pagina 156 siamo oltre le 1300. Alla fine di ottobre del 38, quando Steinbeck poggia finalmente la penna, il manoscritto di Furore consta di 150 pagine scritte con grafia fittissima, fronte e retro. Appartengono tutte queste pagine a un grosso libro mastro che Steinbeck ha comprato per l'occasione l'anno prima a San José. Da ragazzo, quando aveva iniziato a scrivere, aveva utilizzato i vecchi libri mastri del padre, un impiegato dell'amministrazione di Monterey, e da allora non ha mai saputo rinunciare a quel formato di pagina tanto ampia, 25x40 cm, davvero grande, e al piacere di ricoprirlo con parole minuscole. Scrivere piccolo, scriverà anni dopo nel suo diario, mi è sempre piaciuto e fa una differenza enorme perché causa una concentrazione che scrivere grande non può farti raggiungere. E allora perché inizialmente Steinbeck si è imposto di scrivere grande? Grande. Per riguardo, per gentilezza verso la moglie che in quei 5 mesi di scrittura intensa e solitaria, la sera lo raggiunge, prende le pagine scritte a mano e le batte a macchina. E già che c'è, mette la punteggiatura quando manca e suddivide in paragrafi, interpretando i segni grafici che Steinbeck ha lasciato per lei. Il dattilo scritto che Carol compila spesso con il marito accanto, il quale talvolta interviene immediatamente per precisare meglio alcuni passaggi, è di 751 pagine. Steinbeck considerava il manoscritto la prima versione del romanzo e il dattilo scritto la seconda versione. Quando nel dicembre del 38 spedirà il dattilo scritto alla Viking a New York, lo farà aspettandosi di ricevere un testo revisionato da un editor. E invece no. Viking gli fa sapere che il dattilo scritto va benissimo così, è perfetto. Ma debbono averci ripensato qualche giorno dopo, perché all'inizio di gennaio, nel 39, Steinbeck riceve la richiesta di apportare alcune migliorie. Si tratta di una questione delicata e Steinbeck ricorderà la visita della sua agente come due giornate tremende. Elizabeth Otis, che viene appositamente da New York, lo informa che la casa editrice teme che il libro, e in particolare la lingua dei migranti e il loro parlare colorito, non possa superare il visto della censura e propone a Steinbeck di smorzare i toni, di addolcire l'asprezza del loro lessico. Steinbeck, dolorosamente e alla fine di uno snervante braccio di ferro, è costretto ad accettare. Rivede le bozze di stampa, ingentilendo qua e là i dialoghi, e poi le spedisce a New York, le bozze, dove arriveranno il giorno prima che il libro vada in tipografia.
Ed ecco che nel West subentra il panico, ora che i nomadi vanno moltiplicandosi per le strade. I ricchi sono terrorizzati dalla loro miseria. Individui che non avevano mai provato la fame ora vedono gli occhi degli affamati. Individui che non avevano mai provato desideri intensi per qualche cosa vedono ora l'ardente brama che divampa negli occhi dei profughi. Ed ecco gli abitanti della città e della pigra campagna suburbana organizzarsi a difesa dinanzi all'imperioso bisogno di rassicurare se stessi di essere loro i buoni e i cattivi gli invasori, come buona regola per l'uomo che pensa prima della lotta. Dicono: vedi come sono sudici, ignoranti, questi maledetti Okes, pervertiti, maniaci sessuali, ladri tutti dal primo all'ultimo, e gente che ruba per istinto. E dicono: vedi come sono lerci, questi maledetti Hokies. Ci appestano tutto il paese. Nelle nostre scuole non ce li vogliamo, per Dio. Sono degli stranieri. Il paese è nostro. E i nomadi defluiscono lungo le strade e la loro indigenza e la loro fame sono visibili nei loro occhi. Non hanno sistema, non ragionano. Dove c'è lavoro per uno, accorrono in 100. Se quell'uno guadagna 30 cents, io mi contento di 25. Se quello ne prende 25, io lo faccio per 20. No, prendete me, io ho fame, posso farlo per 15. Io ho bambini, ho i bambini che hanno fame, io lavoro per niente, per il solo mantenimento. I grandi proprietari giubilano e fanno stampare altre migliaia di prospettini di propaganda per attirare altre ondate di straccioni. E le paghe continuano a calare e i prezzi restano invariati. Sulle strade la gente formicola in cerca di pane e lavoro e in seno ad essa serpeggia il furore e fermenta.
Il titolo di Furore, che in inglese è The Grapes of Wrath, viene da un suggerimento di Carol, della moglie, e rimanda al verso di un inno ottocentesco intitolato The Battle Hymn of the Republic, ovvero l'inno di battaglia della Repubblica, ed è stato composto dalla poetessa Julia Ward Howe nel 1861 all'inizio della guerra civile americana. Con questa espressione, Grapes of Wrath, che letteralmente tradurremmo come i grappoli dell'ira, Julia Ward Howe aveva rielaborato una metafora incontrata nell'Apocalisse di Giovanni, interpretando così la guerra di secessione come la giusta punizione inflitta da Dio a una nazione, e cioè agli Stati Uniti, che avevano permesso il proliferare della schiavitù sul loro territorio. Nel 1938 Carol Steinbeck si impossessa della metafora per il libro di suo marito John, il quale però gli cambia i connotati. Il romanzo si intitola The Grapes of Wrath perché racconta l'ira e il furore, certo, ma non quelle di Dio, bensì quella degli Hokies, che costretti a emigrare in California vengono sfruttati e affamati dai proprietari terrieri. E sono furiosi gli Hokies, ma come nell'Apocalisse, dalla loro oppressione, dalla loro furia, verrà la loro liberazione. Lo strumento, per Steinbeck, non è la giustizia divina, lo strumento della liberazione è la possibilità di una intuizione rivoluzionaria, capire che da soli non si vince. La notte incalza, scrive Steinbeck al termine del capitolo 14, il bimbo è raffreddato, tieni, piglia questa coperta, è lana, era la coperta di mia madre, usala per il tuo piccolo. È così che comincia, da io a noi. Il senso del titolo suggerito da Carol è la bontà del teorema, da io a noi, da me, migrante singolo, a noi, tutti i migranti, emergono dappertutto, nella descrizione della vita quotidiana dei migranti, nei loro rapporti con l'autorità, nella trasformazione che nel romanzo subisce il personaggio di Tom Joad. Emerge la bontà del teorema, la necessità di passare dall'io al noi, anche quando Steinbeck scrive di chi questo passaggio proprio non è in grado di farlo, e cioè i proprietari terrieri e l'industria conserviera che, per esempio, distruggono il raccolto per far salire i prezzi, distruggendo agricoltori e affamando la povera gente. Alla fine del capitolo 25, laddove descrive gli effetti della loro rapacità in un brano estremamente toccante ed efficace, Steinbeck lascia emergere anche la loro poca lungimiranza politica. Gli affamati arrivano con le reticelle per ripescare le patate buttate nel fiume, scrive, ma le guardie li ricacciano indietro. Arrivano con i catorci sferraglianti per raccattare le arance al macero, ma le trovano zuppe di cherosene. Allora restano immobili a guardare le patate trascinate dalla corrente, ad ascoltare gli strilli dei maiali sgozzati nei fossi e ricoperti di calce viva, e nei loro occhi cresce il furore. Nell'anima degli affamati i semi del furore sono diventati acini e gli acini grappoli ormai pronti per la vendemmia. È evidente, per Steinbeck i ricchi non hanno alcun concetto di noi, non sono in grado di passare dall'io al noi. E non sanno neppure i ricchi che la loro ingordigia è controproducente, che la fame e la disperazione sono terreno fertile per i semi del furore e, proseguendo nella stessa metafora biblica, i ricchi non possono immaginare che presto arriverà la stagione della vendemmia.
If you'll gather round me, children, a story I will tell. Pretty boy Floyd, an outlaw, Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. It was Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon, as into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language, and his wife she overheard. Pretty boy grabbed the log chain and the deputy grabbed his gun, and in the fight that followed he laid that deputy down. There's a many a starving farmers, the same old story told, how this outlaw paid their mortgage and saved their little home. Others tell you of a stranger that come to beg a meal, and underneath his napkin left $1,000 bill. It was in Oklahoma City. It was on a Christmas day. There come a whole carload of groceries with a letter that did say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Here's a Christmas dinner for the families on relief. Now it's through this world I ramble. I see lots of funny men. Some will rob you with a six-gun, some with a fountain pen.
In Furore, il succo più prezioso, il distillato dell'ira, è la solidarietà, come detto, dall'io al noi, congiunta però all'azione politica. Steinbeck lo esplicita magistralmente nel discorso di Tom Joad alla madre, a metà del capitolo 28, in cui si intrecciano l'idea emersoniana della grande anima, il cristianesimo delle origini e il socialismo. Un discorso che mostra come, invece di fare la fine del bandito Pretty Boy Floyd, un giovane fuori legge, un migrante, possa redimersi. È un discorso che la nuova traduzione Bompiani del 2013, dopo 70 anni di censura, rende finalmente disponibile anche per noi lettori italiani.
Rimasero seduti in silenzio, nel buio della grotta. Poi la mamma disse: «E come farò io a sapere di te? Potrebbero ucciderti, potrebbero ferirti, e io come faccio a saperlo?» Tom sorrise, a fatica. «Beh, forse come diceva Casey, una persona non possiede un'anima sua, ma è una parte di una grande anima. E poi cosa, Tom? E poi, non so, poi sarò in giro, sarò dovunque, ma nel buio. Ovunque guarderai, io sarò là. Ovunque ci sarà da lottare perché la povera gente possa mangiare, io sarò là. E ovunque ci sarà un poliziotto che picchia qualcuno, io sarò là. Sarò nell'urlo di chi si ribella contro chi lo vuol far impazzire. Sarò nel sorriso dei bambini affamati quando capiscono che la minestra è pronta. E quando la nostra gente potrà mangiare il frutto del proprio raccolto e vivrà in case costruite con le loro mani, io sarò là. Hai capito? Ma...
È un bellissimo discorso questo che, come dicevo, per tanti anni nella traduzione fatta per la prima volta in italiano subito dopo la pubblicazione del romanzo in America, il romanzo è stato pubblicato nel 1939, la traduzione italiana è del 1940, ebbene questo brano nella traduzione che è stata in vendita fino a pochissimo tempo fa, fino al 2013, questo brano non c'era. Politicamente esplosivo, incendiario forse, non doveva arrivare ai lettori italiani, soprattutto negli anni 40. Questo discorso è anche interessante perché non parla di azione politica di solidarietà, ma parla anche della gioia. E quando la nostra gente mangerà le cose che ha coltivato e vivrà delle cose che ha costruito, beh, io sarò lì. Sarò lì anche quando saremo felici, non soltanto quando dovremo combattere, non soltanto quando dovremo difenderci. Furore è stato un successo editoriale fin dal giorno della sua pubblicazione. Con una prima tiratura di 50.000 copie, finì col venderne in un anno 500.000 e nel 1940 conquistò il premio Pulitzer. Nel 1940 John Ford ne trasse una fortunata versione cinematografica con Henry Fonda nel ruolo di Tom Joad, una versione che tuttavia lasciò fuori, presumibilmente per ragioni di censura, il finale del romanzo con al centro il personaggio di Rosa Sharon, la sorella di Tom Joad, che qui, nell'ultima pagina appunto, sorridendo misteriosamente, così la descrive Steinbeck, vediamo fare una scelta radicale, espressione di uno spirito combattivo pari a quello del fratello. Ma appunto è Tom Joad il primo eroe a emergere dal libro, quello a dominare su tutti, fin dall'inizio. Si pensi per esempio a Woody Guthrie, che proprio a questo personaggio dedicherà un'omonima canzone nella raccolta Dustball Ballads, anche questa come il film di Ford del 1940. O si pensi, per venire più vicino a noi, a Bruce Springsteen, che nel 1995, in un album epocale vorrei dire, The Ghost of Tom Joad, dedicato al lavoro e ai lavoratori degli Stati Uniti contemporanei, invoca il fantasma del personaggio di Steinbeck per raccontare di gente che ancora oggi è senza casa, senza lavoro, senza pace, senza riposo, with no home, no job, no peace, no rest. La canzone di Springsteen, un pezzo acustico semplice e stringato, lo cerca il fantasma di Tom Joad e poi lo attende, perché Tom Joad ha promesso di essere sempre accanto a chi se la passa male. E alla fine, nella canzone, il fantasma di Tom Joad si materializza davvero e la canzone lo accoglie negli anni 90, un decennio in cui i disoccupati e gli sfruttati sono ancora invisibili e disperati come negli anni 30. Nel 1996, nel corso di un concerto in favore proprio dello Steinbeck Center dell'Università di San José, che è appunto la città dove ha vissuto a lungo Steinbeck, in California, Springsteen ha spiegato, prima di cantare Tom Joad, che Furore e Steinbeck insegnano a combattere quella solitudine che sembra far parte del carattere americano. Una solitudine, prosegue Springsteen, che nel romanzo il personaggio di Casey identifica con il deserto e che, aggiungiamo noi qui, i lettori di tanti romanzi statunitensi hanno forse già incontrato nei personaggi di Hester Prynne, la protagonista della Lettera Scarlatta, di Huckleberry Finn, di Nettie, l'ultimo dei Moicani, di Holden Caulfield, il giovane Holden. Se volessimo seguire il ragionamento di Springsteen, dunque, Steinbeck e Furore potrebbero offrire una casa, una via d'uscita, un po' di felicità anche a questi personaggi. Una volta, racconta Tom Joad nel romanzo, sempre mentre parla la madre, dice che Casey era andato nel deserto per cercare la sua anima e aveva scoperto che lui non ce l'aveva un'anima tutta sua. Dice che aveva scoperto che lui aveva solo un pezzetto di un'anima grande e grossa. Dice che il deserto non andava bene perché il suo pezzetto di anima non serviva a niente se non stava con tutti gli altri pezzetti e non faceva un'anima intera. È strano che me lo ricordo, mi pareva che manco lo stavo a sentire, ma ora so che uno, se sta da solo, non serve a niente.
Against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. There's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the camp.
Ancora oggi chi arriva a Salinas, la città natale di Steinbeck, dalla statale 101, la 101, prima di entrare incontra un cartellone gigantesco, una sorta di quinta di fondale teatrale, in cui sono ritratti alcuni componenti della famiglia Joad. I volti sono quelli degli interpreti scelti da John Ford. Ebbene, in questo cartellone i componenti della famiglia Joad, alcuni di loro, sono fermi a fare rifornimento in una stazione di servizio. Il cartellone è di colore grigiastro, grigio-blu, come un fotogramma in bianco e nero o una fotografia della Farm Security Administration. L'unico personaggio a colori è un uomo sulla destra con la camicia rossa, ma non è un personaggio del romanzo, bensì John Steinbeck. Come se il cartellone volesse dirci che Steinbeck furore non l'ha soltanto scritto, ma che l'ha vissuto e che stava lì insieme ai migranti, viaggiava con loro nel loro camion scalcinato e faceva riferimento con loro, si fermava con loro. Questo bel cartellone, davvero una visione mentre si cammina in macchina in direzione di Salinas, questo bel cartellone suggerisce qualcosa di molto poetico, è che il mondo della finzione e quello della realtà magicamente convergono. È, come ho appena detto, una licenza poetica ovviamente, e tuttavia c'è qualcosa di vero. Il cartellone ha intuito una piccola verità. Il fatto che ci sia stato un momento di contatto tra i due mondi, quello della finzione e quello della realtà, lo suggerisce infatti proprio Steinbeck nel suo diario di lavoro di furore, un documento eccezionale in cui Steinbeck ha commentato giorno per giorno la stesura del suo romanzo. Come dicevo prima, ogni giorno scriveva dal lunedì al venerdì e mentre scriveva il romanzo, la mattina, la sera, durante la giornata, commentava lo stato di avanzamento del romanzo, scriveva di come si sentiva, provava trame, ne scartava altre, compila davvero un diario di viaggio della scrittura. Se lo dimentica questo diario Steinbeck e poi se lo ritrova tra le mani nel 1950. Decide che non potrà essere stampato se non dopo la sua morte. E siccome da lì a qualche mese, nel 51, inizierà a scrivere La Valle dell'Eden, deciderà di fare lo stesso anche per questo suo nuovo romanzo. E infatti esiste un diario della scrittura della Valle dell'Eden che oggi si può leggere, perché appunto anche questo è stato pubblicato. Ebbene, se tornassimo a Furore però, al diario di lavoro del romanzo, se andassimo al 20 ottobre, siamo in prossimità della fine della scrittura. Ebbene, il 20 ottobre, se andassimo proprio lì a quella pagina, leggeremmo che per Steinbeck quella giornata non era iniziata bene. Si sentiva stanchissimo e non ce la faceva più a scrivere. Gli ultimi mesi erano stati lavorativamente parlando troppo intensi e avrebbe voluto fermarsi perché temeva che la sua prostrazione potesse intaccare l'efficacia della sua scrittura. E allora, in questa disperazione, scrive di colpo nel diario di lavoro: ho percepito il fantasma di Tom Joad che volteggia sopra di me. E siccome lo percepisce e siccome è stanco e annebbiato, pochi secondi dopo si mette a chiamarlo e lo invoca: Tom, 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 perché lo sente proprio lì accanto a lui. Poi si calma, si riprende e dopo qualche tempo appunta: ah, ma non era lui. E tuttavia mi sento già più forte e posso continuare a scrivere.
Il 14 aprile 1939 viene pubblicato dalla casa editrice newyorkese Viking Furore di John Steinbeck. Sara Antonelli l'ha raccontata a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.